Le mie considerazioni quest'oggi, con l'aiuto del Signore, non provengono, come anche ci ricordava Franco domenica scorsa, da farina dentro di me, da una farina presa. E questo lo anticipo dicendo che soprattutto per il gruppo di condivisione che ha frequentato con me alcuni mesi, ahimè, prima del coronavirus, dopo è stato tutto bloccato, ho voluto riportare però queste considerazioni perché credo che sia opportuno condividerle anche con tutti voi. L'ho preso da un libro, il gruppo di condivisione sa di cosa parlo, perché purtroppo viviamo un momento, un mondo, anche che esiste una guerra purtroppo, che delle volte anche a noi, figli di Dio, fratelli e sorelle nel Signore, sfugge delle volte dalle nostre mani, cioè l'uso della parola. Spesso non ci rendiamo conto che quando usiamo le nostre parole, e io vi chiedo perdono perché in passato sono caduto in questo tranello di Satana, usiamo delle parole scatenando una guerra. E questo libro, Guerra di parole, per chi non ce l'ha lo può prendere, o per chi ce l'ha, come il nostro gruppo, già lo ha meditato, letto, condiviso. Purtroppo, come ho detto, ci siamo fermati, ahimè, solo dopo alcuni capitoli. Però questo autore di questo libro, Paul David Tripp, riporta alla nostra mente, al nostro cuore, dei passaggi importanti che purtroppo il nemico di Dio, Satana, ha stravolto e, ahimè, fa cadere anche noi che ci dichiariamo figli di Dio. Perché l'autore dice: parlare non è cosa da poco. E spesso effettivamente è così, fratelli. Noi apriamo la bocca, diamo fiato alle nostre parole e non ci rendiamo conto di chi le ascolta, se quelle parole purtroppo feriscono e creano guerre, divisioni, malumori. Non abbiamo capito, ma è vero che tu hai detto questa cosa, ma non è possibile. Poi ripensandoci effettivamente, l'autore mi ha fatto riflettere, eh sì, io sono caduto anche in questo tranello. L'ho fatto per orgoglio? Sì. L'ho fatto per vanagloria? Sì. L'ho fatto peccando? Sì. Ma io non mi reputo perfetto. Sono un fratello come voi, ho molti difetti e pochissimi pregi. Però credo che sia opportuno ogni tanto che il Signore, attraverso anche questi fratelli, lo studio che hanno fatto, quello che hanno riportato su questi libri, riportino alla nostra mente ciò che invece Dio vuole, desidera, non ci obbliga. Dio ci dà la libertà di usare la nostra parola come vogliamo, ma Dio dà delle indicazioni molto chiare sull'uso di questa parola, tant'è che poi, e lo leggeremo anche all'ultimo, l'uso che noi facciamo delle nostre parole, purtroppo, se non è guidato dallo Spirito Santo e dal Signore, purtroppo sono parole che seminano guerre, distruzioni, come dicevo prima, divisioni, che non aiutano certamente né la Chiesa del Signore, né le famiglie in cui noi viviamo, né nell'ambiente, nella nostra società, nel luogo di lavoro, ovunque. Noi da quando ci alziamo la mattina, ahimè, mia moglie delle volte, fra virgolette, non mi accusa come un giudice, però mi dice: tu parli troppo poco. Ma fratelli, non è facile, perché rendendomi conto dei sbagli che ho fatto in passato, adesso quasi, fra virgolette, paura di aprire la bocca per dire qualcosa, perché ho sempre il timore di ferire, di danneggiare, di creare un problema, un malumore, una divisione. E questo credo che sia opportuno, che almeno io per primo e poi ognuno di noi e voi messi insieme possiamo riflettere su quello che invece l'autore di questo libro vuol portarci ancora una volta alla nostra mente. E c'è un versetto che lui riporta e che mi risuona spesso nella mia mente, un versetto che, ahimè, anche questo molte volte l'ho letto, spesse volte l'ho letto, ma sapete, delle volte leggere, non lo so, forse perché abbiamo la mente concentrata anche su altri problemi, e quanti problemi abbiamo oggi. Stavo riflettendo prima se veramente il Signore non ci dasse questo tempo di ritrovarci insieme la domenica mattina. Veramente un momento di serenità e di, fra virgolette, paradiso sulla terra, ricordando ciò che il Signore ha fatto. diceva è un corri quotidianamente, arrivo la domenica che io sono come una battuta, cotto come un caco. Avete presente i cacchi che non si riescono nemmeno a prendere sulle mani quando sono troppo maturi e si spiaccicano tutti nel piatto? Ecco, perché è un corri quotidianamente. E delle volte corriamo anche leggendo la parola del Signore. Non riflettiamo invece su quelle parole che il Signore ci dice. E l'autore dice, in Proverbi 18:21, morte e vita sono in potere della lingua. Chi l'ama ne mangerà i frutti. E per comprendere meglio ciò che l'autore di questo libro dice, di aprire, come è stato per me, e continuo a farlo perché io ancora non ho finito di leggerlo tutto e meditarlo tutto, ma lui vuole aprirci la nostra mente sull'uso della parola e che impariamo attraverso che cosa? Strumenti di buona comunicazione? Scuole di comunicazione? Abilità nel comunicare? No, l'autore dice attraverso la Bibbia noi troviamo strumenti efficaci e fondamentali per l'uso delle nostre parole. E sono principalmente quattro aspetti. Se lo riterrete opportuno, se i fratelli anziani lo riterranno opportuno, le prossime domeniche, se il Signore vorrà, quando toccherà a me nuovamente portarvi una parola, cercheremo di approfondire di più. Intanto con il gruppo di condivisione, a me, visto che non possiamo incontrarci, possiamo riprendere questo libro fra le mani e continuare a meditare. Lui elenca però quattro principi fondamentali, che poi è da lì che parte il problema. Parte la causa, la soluzione, ciò che Dio vuole. Primo punto, Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Secondo, il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando caos, confusioni, ferite. Terzo, in Cristo troviamo la grazia per parlare come Dio vuole. Quattro, la Bibbia ci insegna a passare da ciò che siamo a ciò che Dio vuole che diventiamo. Vedete, Dio vuole, non ci impone. Dio vuole però, desidera. Dicevo prima, ogni giorno noi parliamo, comunichiamo, apriamo le nostre bocche. Ora spesso e volentieri lo facciamo soprattutto con i nostri strumenti social. Quasi che troviamo anche difficoltà a parlare proprio con la bocca, oppure certamente anche con l'aiuto dei strumenti social. Lo facciamo affinché possano vederci anche tutti, vedere i nostri commenti, quello che ci passa per la testa. Lo facciamo insomma ogni giorno, dal momento che ci alziamo al momento che torniamo a letto per il nostro riposo. E come dice l'autore, non è cosa da poco. Cioè non è una cosa su cui spesso superficialmente non ci rendiamo conto, è una cosa importante. L'intenzione di questo testo, di quest'autore, non è solamente quello di presentare questi elevati modelli che Dio ha fissato per noi, ma ci deve rendere consapevoli, mi deve rendere consapevoli che tutto questo, che quest'autore riporta su questo libro, ahimè, mi fa essere ancora molto molto lontano da ciò che invece il Signore vuole da me, da ognuno di noi. E prendere consapevolezza di tutto questo a me mi induce a essere triste fra quello che siamo e ciò che invece Dio vuole che diventiamo. Ma grazie a Dio c'è un messaggio di speranza, perché possiamo e vogliamo cambiare grazie all'opera del Signore Gesù. Gesù, come ci ricorda l'Evangelo di Giovanni, è la parola. È l'unica speranza per le nostre parole. E solo in Cristo Gesù si può trovare la vittoria nei nostri conflitti verbali, perché c'è un conflitto verbale. È inutile che ci nascondiamo, è inutile che io mi nascondo, tanto di fronte a Dio non posso nascondermi, di fronte a voi prima o poi si palesa quello che sono, e ahimè in passato è palesato. e chiedo sempre perdono a Dio, come chiedo perdono a voi per tutte quelle volte che ho usato parole vanamente professate, sconvenienti, sciocche. Comprendere che ci sono battaglie contro il peccato, però è il primo passo che il Signore ci riporta alla nostra mente. E grazie a Dio, lo abbiamo ripetuto anche questa mattina, abbiamo la grazia sovrabbondante di Dio. Siamo chiamati ad acquistare quella saggezza biblica per condurci verso un modo di parlare che faccia il bene a chi? E questa è la prima domanda che io mi sono posta. A chi io devo fare del bene se il Signore guida le mie parole? Al mio prossimo. E qual è il mio prossimo? La mia famiglia. La mia famiglia spirituale. Il luogo del lavoro dove mi trovo. Ovunque dove il Signore mi mette a contatto con il mio prossimo, è lì che io devo fare del bene. Ma non è sempre così, vero? Facile a dire. Anche adesso io professo parole, ma se non sono condotte da una vita veramente consacrata al Signore, guidata dal suo Santo Spirito, le parole se le porta via il vento. La grazia di Dio è sufficiente, e Paolo lo aveva sperimentato, perché la sua potenza è resa perfetta nella nostra debolezza. Dio è fedele, ci custodisce, ci fortifica, ancora Paolo in Seconda Tessalonicesi 3:3, e sono versetti che ha ripreso anche l'autore, ma anche in questo mi riportano alla mente che è verità. Quindi quando io parlo, lo devo fare comprendendo che ciò che sto dicendo è importante. Se io parlo con il mio prossimo, con mia moglie, con mia mamma, con i miei figli, con il mio datore di lavoro, con il mio superiore, con il mio capo fabbrica, con il mio capo macchina, ovunque dove mi trovo, con voi fratelli, devo comprendere che quello che io dico è importante. Perché le parole sono potenti. Poi leggeremo all'ultimo il perché sono potenti. Sono importanti, piene di significato. Le parole che ha pronunciato Dio hanno creato. E lì parte l'autore di questo libro. Perché è da lì che noi dobbiamo ritornare. Dall'inizio. Perché lo sono stati nella creazione importanti quanto più nella caduta dell'uomo, quelle parole sono state importanti. E altresì, sono molto importanti nell'opera di redenzione. E possiamo affermare con chiarezza che Dio ha dato alle parole un valore, ha anche disegnato un piano specifico per la nostra comunicazione. Non c'è bisogno di andare a scuola di comunicazione, tecniche. Io ringrazio le due sorelle che ho avuto nel gruppo che mi hanno portato, chi da una parte una sorella a suscitare questo problema, cioè problemi di comunicazione, chi mi ha dato la possibilità poi di conoscere questo libro. Li ringrazio vivamente, con tutto il cuore, perché ancora oggi, rileggendo questo testo, mi riporta veramente quanto ancora sono molto lontano da quei standard che Dio ci ha dato. Allora, se vogliamo comprendere la comunicazione, dobbiamo però scoprire il fondamento biblico, perché è da lì che si fonda la nostra comunicazione. E partire proprio dalle prime parole che l'uomo, creato da Dio, ha udito. Ha udito. Anche questo dovrebbe farci riflettere. È l'uomo che ode la prima parola. Ahimè, arrivando però anche alla sua caduta e osservando il ruolo che hanno avuto queste parole dallo sconvolgimento, come dice l'autore, del piano meraviglioso di Dio, a considerare anche, come ricordavo prima, le parole nella sfera della redenzione. Perché la guerra di queste parole, la guerra delle parole, che a me purtroppo distrugge la nostra società ovunque ci troviamo, affonda le sue radici proprio nell'Eden. Perché è da lì che è stato plasmato il mondo delle parole. E allora avremo la possibilità nel comprendere le nostre difficoltà, la soluzione però di Dio. Quindi dobbiamo comprendere inizialmente, l'autore dice, la radice dei nostri problemi. Stefano, tu devi capire la radice del tuo problema. Dov'è? E grazie a Dio però possiamo sperimentare un cambiamento che Dio vuole e ci suggerisce, ci consiglia, che può essere anche duraturo. Dio parla. Questo è il primo punto che tocca all'autore. Non possiamo, non si deve comprendere realmente il significato delle nostre parole finché non si comprende che le prime parole udite dall'uomo non sono state quelle di un altro essere umano, ma sono state le parole di Dio. E il valore della comunicazione umana è fondato sul fatto che Dio parla. Il creatore di tutte le cose parlò ad Adamo ed Eva con un linguaggio comprensibile, cioè umano. Ha posto questo linguaggio in una posizione privilegiata, un veicolo primario che annuncia verità. Attraverso le parole del creatore conosciamo verità importanti, verità che rivelano l'esistenza di Dio, la sua gloria, che donano vita. Genesi 1 e Genesi 2 è l'unico periodo della storia umana senza guerra di parole. Dal capitolo 3, ahimè, purtroppo, la menzogna ha stravolto tutto. Agli albori di questa vita umana, il mondo della comunicazione era un mondo di pace, speranza e vita. E le parole non erano usate come armi. E da questo comprendiamo ancora oggi che quel periodo può insegnarci molto sulla nostra comunicazione. Perché? Perché prima di tutto vediamo che Dio rivela se stesso, il suo piano e le sue intenzioni mediante le parole. È Dio stesso che ha deciso di rivelarsi, di definire la sua volontà e di donare un'identità ad Adamo ed Eva attraverso che cosa? Oh, l'ho detto prima. Attraverso il linguaggio umano. Un linguaggio che potesse essere compreso da queste due persone. Lo ha fatto con parole che potessero comprendere ciò che Dio stava facendo. Non un Dio che fa solamente, ma è un Dio che parla con potenza, con modi dettagliati, consistenti, comprensivi, chiari. Ogni momento della sua opera è scandito dalle sue parole e Dio non lascia il suo popolo senza testimonianza. Attraverso le parole comprensibili all'uomo, Dio definisce il suo carattere, la sua volontà, il suo piano, le sue intenzioni, la sua verità. Parole come roccia, sole, fortezza, scudo, pastore, padre, giudice, agnello, porta, maestro, acqua e pane rappresentano a tutti noi ciò che lui è e quello che fa. L'autore ci riporta però alla mente un'altra cosa, e cioè queste parole sono talmente a noi così familiari che a volte dimentichiamo il loro prezioso ed eterno significato. Sono parole che vengono dal Re dei Re, Signore dei Signori, e non è possibile comprendere la comunicazione umana senza partire da questo, dalla gloria e dalla grazia di Dio che ha deciso di rivelarsi a noi in termini chiari, precisi, comprensivi, senza fraintendimenti. Senza la possibilità di cambiarli, perché oggi è facile dire Tu hai capito male. Io ho detto, ma tu hai capito male. Facile, fratelli e sorelle, facile. Possiamo questo dire noi a Dio? Tu hai detto, ma tu hai capito male. L'autore di questo libro ha riportato al mio cuore un passaggio in Isaia 49:31, che è uno splendido esempio di tutto quello che Dio è e ha fatto e rappresenta per l'umanità. L'autore al capitolo 40 di Isaia, dal versetto 9, parte dicendo: «O Sion, tu che rechi buone novelle, sali su un alto monte. O Gerusalemme che rechi buone novelle, alza la tua voce con forza, alza la tua voce, non temere. Di alla città di Giuda, ecco il vostro Dio». Ecco il Signore, l'Eterno, viene con potenza e il suo braccio domina per Lui. Ecco il suo premio, è con Lui e la sua ricompensa lo precede. Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura quelli che hanno i piccoli. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, preso le dimensioni del cielo con la spanna, raccolto la polvere della terra in una misura e pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno o come suo consigliere gli ha dato insegnamenti? Con chi si è consultato perché gli desse intendimento e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse conoscenza e gli mostrasse la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio, sono considerate come il pulviscolo della bilancia. Ecco, egli solleva le isole come un piccolissimo oggetto. Il Libano non basterebbe a provvedere il combustibile per il fuoco, né i suoi animali basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui e sono da lui ritenute meno che nulla e vanità. A chi vorreste assomigliare Dio? O con quale immagine lo mettereste a confronto? Un artista fonde un'immagine scolpita e l'orafo la riveste d'oro e fonde catenelle d'argento. Chi è troppo povero per una tale offerta sceglie un legno che non marcisce e si procura un abile artigiano perché prepari un'immagine scolpita che non si muova. Ma non lo sapete? Non l'avete udito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete compreso dalle fondamenta della terra? Egli è colui che sta assiso sul globo della terra, i cui abitanti sono come cavallette. Egli distende i cieli come un velo e li dispiega come una tenda in cui abitarvi. Egli riduce i principi ad un nulla e rende i giudici della terra una cosa vana. Appena sono piantati, appena seminati, appena il loro stelo ha messo radici in terra, egli soffia su di loro ed essi si seccano e l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare perché gli sia pari? Dice il Santo. Levate in alto i vostri occhi e guardate. Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire il loro esercito nel suo numero e le chiama a tutte per nome? Per la grandezza del suo vigore e la potenza della forza nessuna manca. Perché dici, o Giacobbe, e tu Israele, dichiari: la mia vita è nascosta all'Eterno e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Non lo sai forse, non l'hai udito, il Dio d'eternità, l'Eterno, il creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Che belle promesse! Ma con che chiarezza però il Signore parla di chi è Lui e di chi siamo noi? In questo passaggio Isaia rappresenta con un linguaggio umano il più alto livello di funzionamento di questa comunicazione. È una finestra in questo passaggio in cui è possibile vedere Dio. L'autore dice: non solo lo definiscono, ma spiegano anche la sua creazione, comunicano l'identità, il significato e l'intenzione di Dio per tutti coloro che Dio ha creato. Perché queste parole stabiliscono confini e donano libertà, creano vita e portano morte. Le parole non sono senza senso, le parole rivelano, definiscono, spiegano e formano. E come abbiamo visto nella creazione, un Dio che parla, vedremo anche che le persone parlano. Però Dio aveva dato un modello di comunicazione eccelso, un modello di comunicazione dato ad Adamo ed Eva. E forse questo concetto può sembrare ovvio per essere menzionato, ma siamo chiamati a osservarlo, sono chiamata ad osservarlo. È questo ciò che l'autore di questo libro vorrebbe riportare alla mia mente, questo passaggio. Lo devo osservare con attenzione. Perché questa capacità di comunicare con parole ha reso i due protagonisti unici nel rispetto del creato, perché potevano condividere reciprocamente pensieri, desideri, emozioni. Erano come Dio. Possiamo ben comprendere da ciò che in ogni ambito della nostra società le persone parlano. Le parole guidano la nostra esistenza e le nostre relazioni, modellano ciò che osserviamo e la nostra esperienza. Ed è attraverso la conversazione che riusciamo realmente a comprendere gli altri. Mi è capitato spesso, come dice anche l'autore, di avere il desiderio di rimanere solo quando sento troppe parole. Non so se capita a voi. Oltre al rumore delle macchine dove lavoro, che è un rumore veramente infernale, si può dire, però spesso sono stanco di sentire sempre le solite parole, sempre le solite lamentele, riproporre sempre i soliti problemi. Ahimè, purtroppo devo dire con molta tristezza che tutto questo lo ritroviamo spesso in ogni ambito della nostra società. E allora spesso mi viene voglia di rimanere da solo, di staccarmi, di non sentire più niente. Però mi sento anche troppo solo quando nessuno più mi parla. Perché comunque il nostro linguaggio umano ha bisogno di ascoltare, e meno male, grazie a Dio, spesso diciamo il Signore ci ha dato due orecchie e una bocca, pensa un po' se ci usava due bocche e un orecchio, pensa un po', ma Dio fa le cose perfette, però anche noi abbiamo bisogno qualche volta che qualcuno ci parli per non sentirci troppo soli. Ma ci ha anche distinto Dio dal creato. Ha determinato la natura delle nostre vite e delle nostre relazioni. L'autore in questo passaggio, nel primo capitolo, esorta con delle domande che, rileggendole ancora oggi, mi fanno molto, 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 molto riflettere. Quanto, non lo dico per farmi vanto, fratelli, ma quanto sono mancante in tutto questo. L'autore dice: volete imparare? Ascoltate e parlate. Volete entrare in relazione con altri? Ascoltate e parlate. Volete un lavoro? Ascoltate e parlate. Volete adorare? Ascoltate e parlate. Volete educare i vostri figli? Ascoltate e parlate. Volete collaborare col corpo di Cristo? Ascoltate e parlate. L'autore dice: le persone comunicano, ma spesso, rileggendo queste cose, ho prima ascoltato e parlato, o prima parlato e poi casomai ho ascoltato. Da genitore devo dire con profonda tristezza che delle volte ho più parlato che ascoltato. I genitori dovrebbero imparare più ad ascoltare e poi parlare. Allo stesso modo nel mondo del lavoro. Si va al colloquio del lavoro più che per ascoltare, per parlare. Ah no, io dico, io pretendo, io devo sapere, ma prima dico qual è la mia intenzione. A me mi è stato insegnato invece in passato che quello che io trovavo dovevo fare e lo dovevo fare ascoltando quello che mi veniva detto, non dicendo no, io quello non lo voglio fare. E beh, vai. Oggi invece la nostra società ha stravolto. Prima si parla, prima si dice chi sono io, quali sono le mie intenzioni, quali sono... Adesso non mi viene alla mente una parola. Quali sono i miei diritti? Prima te li enuncio tutti. Io ho diritto a questo, devo aver diritto a questo e devo aver diritto a questo. Allora, se ho queste tre cose qui, ipoteticamente, ma ce ne possono essere anche di più, allora poi io posso anche ascoltare quello che tu mi vuoi dire. Allo stesso modo nella nostra famiglia. Ascoltiamo l'Eterno e poi parliamo. Non parliamo prima di ascoltare l'Eterno. Anche nella famiglia carnale. Ho imparato più ad ascoltare ultimamente che a parlare. Proprio perché mi trovo sempre in difficoltà nell'aver paura di ferire il mio prossimo. O, fra virgolette, è una mia debolezza, è il terrore di pronunciare delle parole che possono essere capite male perché le pronuncio male, non condite da quella grazia, da quello spirito che invece il Signore mi vuol dare affinché esse mi guidano nel pronunciare le parole, per cui pronuncio le parole che a me purtroppo creano guerra. E nei primi due capitoli di Genesi si evince con molta chiarezza e distinzione che c'era semplicità e bellezza nel mondo creato da Dio, anche il mondo della comunicazione, perché non c'erano problemi. Non c'erano guerre di parole, ogni parola rifletteva la gloria di Dio, non c'erano discussioni e bugie, non esistevano parole di odio, di impazienza, di irritazione, non esistevano grida di maledizione o condanne, non esistevano parole dette con orgoglio, con inganno, con intenti manipolativi, con egoismo. Erano solo parole di verità, gentilezza ed amore. Non c'era bisogno di altri libri sulla comunicazione. La miglior tecnica era questa creata da Dio. Ogni parola era conforme a modelli che Dio aveva disegnato per queste due persone. Purtroppo quel mondo lì è sparito ormai da molto, 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 molto tempo. Il dono meraviglioso della comunicazione è diventato fonte di peccato e di sofferenza. Gli uomini troppo spesso parlano e ignorano il piano di Dio. Distruggono quello che Dio stesso ha creato. Ma grazie a Dio, come guardiamo indietro la meraviglia di Genesi 1 e 2, abbiamo bisogno di guardare avanti al giorno in cui la guerra di parole finirà, quando saremo eternamente con Dio e saremo come Lui, usando le parole che Lui avrà nuovamente stabilito per noi. E le parole interpretano, perché dalla Genesi 1 e 2 interpretano anche queste parole che Dio ha detto e ha dato agli uomini. Cioè che parole definiscono, spiegano e interpretano. Sebbene Adamo ed Eva fossero perfetti in un mondo reso perfetto, in relazione perfetta con Dio, avevano però bisogno che Dio parlasse loro, perché il loro mondo doveva essere definito. Tutto ciò che ruotava intorno a loro, nella loro stessa vita, doveva essere spiegata dalle parole di Dio. E le parole fanno da interprete, interpretano qual è il pensiero. Dalla giovane età fin dalla vecchiaia c'è una parola che esce spesso dalle nostre bocche. Qual è? Oh, da bambini che siamo cominciamo a parlare fino a che ne arriviamo ormai. Qual è la parola che ci viene spesso? No. 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 Perché? Mamma, perché? Papà, perché? Perché questo? Quando siamo un pochino prima, perché devo fare questo? Perché succede questo? C'è sempre un perché. C'è sempre un perché. C'è sempre un perché. In ogni risposta a chi ci chiede perché, noi definiamo e cerchiamo di interpretare il mondo che ci circonda. Parliamo perché vogliamo sapere, è chiaro. Per conoscere dobbiamo parlare, parlare non è cosa da poco. E il mondo in cui interpretiamo la vita stabilisce il modo in cui la viviamo. Il mondo in cui interpretiamo la vita stabilisce il modo in cui la viviamo. L'autore termina questo paragrafo dicendo: cosa richiamiamo come considerazione da questi primi due capitoli di Genesi? Bene, che le nostre parole appartengono a Dio, perché Egli è il grande comunicatore. La meraviglia, il significato e la gloria della comunicazione umana si fondano sulla gloria di Dio, sulla sua decisione di parlare con noi e di permetterci di parlare con Lui e con gli altri. Volete imparare? Ascoltate e poi parlate. Dio ci ha aperto le porte della verità utilizzando come chiave le parole. Comprendiamo le cose perché Dio ha parlato. Le parole appartengono a Dio, ma Egli le ha donate a noi perché potessimo conoscerle e usarle soprattutto per Lui e per la sua gloria. Ciò che significa che le parole non ci appartengono? No. Ogni parola che pronunciamo e che dobbiamo emettere con la nostra bocca deve essere secondo i modelli di Dio e secondo la sua volontà. Queste parole devono rispecchiare come uno specchio le parole del grande comunicatore. Ripeto quello che l'autore scrive qui e che mi ha portato ancora una volta a riflettere. L'autore pone enfasi su questo. Queste parole devono rispecchiare come uno specchio le parole del grande comunicatore e riflettere la sua gloria. L'autore termina dicendo: se rischiamo di perdere questo, le nostre parole perdono ciò che le protegge dal diventare problematiche, perché le nostre parole sono state create da Dio secondo le sue intenzioni. Ancora una volta grazie a chi mi ha reso partecipe di tornare nuovamente a meditare questo testo, che ve lo consiglio, personalmente ve lo consiglio con tutto il cuore, perché dobbiamo ringraziare il Signore anche per lo studio di questi fratelli che portano a noi la possibilità di avere fra le mani questi libri, che a me anche oggi purtroppo se ne vedono sempre meno in giro, anzi, in questo momento meno se toccano libri meglio è, se no rischiamo di prendere il virus. No, ma non lo dico scherzando, purtroppo è un problema anche questo. Da noi, ad esempio, al lavoro mio hanno tolti tutti i fogli di lavoro perché, ahimè, se no c'è il rischio di contagiarsi, per cui tutto via computer, tutto schermo. Comunque, tornando al discorso del libro, ringrazio il Signore per chi ha aperto la mia mente su questo testo e chi ha posto soprattutto il problema della comunicazione umana, perché credo che sia importante riflettere soprattutto non pensando di avere chissà quali strumenti, ma abbiamo questo è il libro più prezioso che il Signore ci ha dato. Questi studi che il fratello Tripp ha portato e l'ha elencati su questo libro sono frutto di studio, ma lui ha grosse capacità, io non mi rendo capace. Devo cercare di riassumere un po' quello che lui dice sul libro e condividerlo con voi, ma è frutto di un mio pensiero su questo libro e di quanto ancora sono molto mancante in tutto questo. Non sono frutto del mio lavoro, ve lo dico così perché io non mi voglio elevare a chissà che cosa. Io sono peggio di voi, soprattutto nella comunicazione. Ma quest'autore ha posto una spina nel mio cuore abbastanza profonda, che mi fa molto male, perché purtroppo le mie orecchie continuano a sentire anche cose che non vorrebbero, meditando soprattutto quello che l'autore dice, risentire. Ma purtroppo spesso lo sento, spesso, ahimè, qualche volta, via, non mettiamo... Però qualche volta le sento, queste mi feriscono profondamente. Volevo terminare leggendo due passi della Bibbia, queste sì, che sono tornate alla mia mente, per porre enfasi su quel membro che noi abbiamo dentro questa bocca, quel piccolo membro che è peggio del timone di una nave, come dice Giacomo, che fa più danni della grandine quando è il momento della mietitura. Allora, Giacomo ci riporta a noi, mi ha riportato, a quel capitolo 3 che tutti noi conosciamo, e chi è che non lo conosce? Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e spinte da venti forti, sono guidati da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco incendia una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Così posta fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla genna. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di animali marini può essere domata, ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male che non si può frenare, è piena di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Può, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessuna fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Poco più indietro, in Galati 5, 22, 26, anche questo è un passaggio che conosciamo molto bene, ma tutti questi due passaggi hanno portato a me delle profonde riflessioni su chi è che guida questo timone che ho nella mia bocca. Perché se è la carne, Giacomo già mi ha spiazzato e mi ha messo con le spalle al muro. Se Dio vuole invece che sia lo Spirito, e Lui desidera che è lo Spirito che mi guidi questo timone, allora Paolo in Galati dirà: «Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezze, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzovie e cose simili a queste circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Preghiamo. Signore, ancora una volta voglio ringraziarti, Padre, perché ho tanta pochezza nella mia vita, nel poter portare anche questi pensieri ai miei fratelli. Ma attraverso altri fratelli nel Signore tu hai suscitato ancora una volta nel mio cuore questo grande ed atavico problema della nostra società, ovunque ci troviamo, che è quella del nostro parlare, della comunicazione in quello che noi vogliamo dire. E spesso, Padre, non lo facciamo secondo i tuoi dettami. Lo facciamo con la nostra carne, non sapendo che quello che diciamo feriscono il nostro prossimo, Padre. Creano ulteriori problemi a quei problemi che già ci sono e che tu ci chiedi non di risolvere, Padre, con le nostre forze, con le nostre abilità, con il nostro saper dire, ma con le parole condite da grazia, da verità, da spirito, Signore, che tu hai messo nel nostro cuore e che vuol dare questi frutti così preziosi che spesso, Padre, ce ne dimentichiamo. Perdonami, Padre, per tutte quelle volte che non ho fatto questo. Perdonaci, Padre, come fratelli e sorelle, Signore, perché spesso nella nostra comunicazione non guardiamo a questo grande comunicatore che ha dato una precisa linea, Signore, per le nostre vite e che spesso e volentieri, Padre, almeno per me, prima che ascoltare io parlo e tu invece ancora una volta richiamato ad ascoltare la tua parola, le tue indicazioni, Signore, che è molto più prezioso di tutto quello che oggi noi sentiamo quotidianamente. Ti ringrazio, Padre, per l'opera di Cristo, Signore, perché Lui è la parola vivente. Ti ringrazio perché Lui è la parola incarnata, Signore, ancora una volta questa mattina lo abbiamo ricordato insieme. Ti ringrazio perché Lui è l'esempio perfetto. Ti ringrazio perché abbiamo lo strumento, Signore, per poter cambiare questo nostro cammino, questo mio cammino, affinché, Signore, possiamo portarti onore e gloria che è dovuta al tuo nome. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Amen.